Mautino, sono andato a scartabellare un po' nelle mail arretrate. Noi cerchiamo sempre, lo so, cerchiamo sempre di rispondere a tutti, ma mi sono accorto che ci avevano scritto una lettera a settembre dell'anno scorso e non abbiamo ancora risposto.
Sì, rispondiamo a tutti con il nostro tempo, insomma, quindi pian piano ci arriveremo. Però effettivamente settembre è un po' indietro, un'eccezione,
esatto. Era una mail che c'era stata scritta poco dopo il nostro incontro che avevamo fatto per Talk a Faenza, e quindi intanto ne approfittiamo per salutare tutte le persone che vivono e abitano a Faenza e nei dintorni, che hanno avuto un periodo difficile a causa dell'alluvione. Speriamo che le cose vadano meglio. E l'email era stata scritta da Federica per chiederci lumi su quegli integratori che sono a base di collagene e che, stando agli annunci che sono spesso fatti sui siti, anche sulle pubblicità, sembra che facciano meraviglie per far sparire le rughe. Ma è effettivamente così? Ovviamente c'è solo una persona che può rispondere, ed è Mautino.
La risposta breve è no.
Eccola lì.
Quella lunga prevede di fare un po' di conti. Allora, intanto tutto quello che noi mangiamo viene digerito, compreso il collagene. Quindi mangiarsi un integratore equivale a mangiarsi il collagene da fonti naturali, quindi principalmente animali. Poi però possiamo fare dei conti un po' più raffinati, potremmo dire così, cercando di capire quanto collagene noi abbiamo nella nostra pelle, perché l'idea è che se tu devi andare in qualche modo a rimpolparlo, ne dovrai mettere una quantità adeguata, no?
Certo.
Allora, le proteine, il collagene è una proteina, le proteine costituiscono un quinto del nostro peso. Okay. Quindi una persona che pesa 60 kg avrà 12 kg di proteine. Un terzo di queste è rappresentato dal collagene, quindi 4 kg.
Ok.
Questi numeri ci danno l'idea di come l'apporto dato da una capsula da 700 mg di collagene sia per lo più ininfluente. In realtà noi non mangiamo abbastanza collagene per fare il nostro collagene. Le nostre cellule fanno il collagene prendendolo da tutte le proteine che noi mangiamo e che digeriamo e che poi appunto vengono smontate e rimontate per fare tutto quello di cui c'è bisogno. Per cui più che prendersi gli integratori conviene avere una dieta bilanciata.
Eh sì, perché alla fine le cellule vogliono fare di testa loro e il collagene se lo fanno da sole sostanzialmente.
Eh sì.
Ecco, quindi Federica, hai avuto finalmente la tua risposta.
E adesso arriveremo poi a rispondere anche a tutti gli altri.
Ma non siamo così indietro. Intanto oggi parliamo di materia ed energia oscura, di Neanderthal artisti e antenati cannibali e infine di delfini e baby talk. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Allora, senti qua, Mautino. In un triangolo rettangolo, ogni cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la sua proiezione sull'ipotenusa.
No, aspetta, no, ma la scaletta dice spazio, cioè adesso va bene, piuttosto che lo spazio va bene anche la geometria, però e qua abbiamo scritto, io non sono preparata.
No, vabbè, però era il teorema di Euclide, mi sembrava un buon gancio per partire, no?
Ah, cielo, Euclide, va bene, dai, comunque, in questo caso di congruente ci sono solo gli angoli.
Ah, attenzione, citazione finale. Vabbè, in effetti il gancio più semplice in realtà era l'attualità, anche se però è un pochino meno creativo, anche perché appunto sabato 1 luglio alle 17:10 ora italiana, quindi domani se siete tra chi ci ascolta appena esce la puntata, un razzo Falcon 9 della compagnia spaziale privata SpaceX porterà oltre l'atmosfera terrestre il telescopio spaziale Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. È una nuova missione che è molto attesa, è anche stata un pochino travagliata nella sua preparazione, e ha lo scopo di studiare la materia oscura, l'energia oscura e l'espansione dell'universo. Così ne da niente, insomma, come al solito, da
spiegare. Esatto. Comunque, che voce pimpante che hai messo su, Megnetti. Allora, se tutto filerà liscio, dopo il lancio Euclid inizierà un lungo viaggio per raggiungere il punto di Lagrange L2, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra in direzione opposta rispetto al Sole. Di L2 ne avevamo già parlato quando vi avevamo raccontato il James Webb Space Telescope. Possiamo considerarlo un po' come un punto di equilibrio che permetterà al telescopio di seguire a grande distanza la Terra. È un punto di osservazione che potremmo dire privilegiato e quindi per questo viene impiegato spesso dalle missioni che osservano lo spazio profondo. Euclid ci metterà un mese per arrivare a destinazione, poi dovrà fare un po' di test per verificare che tutti gli strumenti funzionino e che siano calibrati nel modo giusto. Intorno al mese di ottobre potrà infine iniziare a compiere le sue osservazioni e quindi a rendere felice Megnetti.
Esatto, ma soprattutto migliaia di ricercatrici e di ricercatori, diciamamolo. Euclid è stato costruito da Thales Alenia Space a Torino e da Airbus Defence and Space a Tolosa, invece in Francia. Diciamo, descrivere a voce un telescopio spaziale o più in generale una sonda senza poterla mostrare non è mai semplice e neanche così interessante, diciamo, no? Però potete immaginarvi Euclid come un grande cilindro bianco alto circa 4 metri e con un diametro di 1,2. Il cilindro è il telescopio vero e proprio, ovviamente, ed è montato su una base rettangolare che è invece il modulo di servizio, quindi contiene al suo interno i sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, per esempio, quelli per la propulsione e poi anche per la gestione dei dati. Cilindro e base messi assieme fanno raggiungere a Euclid un'altezza di 4,7 metri e una larghezza di 3,7 metri. La massa è di 2 tonnellate, quindi più o meno quanto un SUV di grandi dimensioni, però un po' più utile dei SUV.
Possiamo dirlo questo, ecco. Dai, te lo concedo.
Da un lato della base di Euclid si alza poi un grande pannello che potete immaginare come un paravento ed è dotato verso l'esterno di pannelli solari e verso l'interno di un materiale altamente riflettente che ha lo scopo di schermare la luce solare e di evitare che il telescopio si scaldi troppo, anche perché i suoi due principali strumenti dovranno funzionare rispettivamente a una temperatura di meno 120 e meno 180 gradi Celsius.
E con il caldo che c'è oggi un po' lo invidiamo. Comunque, visto che li hai citati, vediamo brevemente di che cosa si tratta. I due strumenti principali si chiamano VIS, che sta per Visible Instrument, che serve a realizzare immagini nello spettro visibile, che è quella porzione di luce che riesce a cogliere il nostro occhio. Il secondo strumento invece si chiama NISP, che sta per Near Infrared Spectrometer and Photometer, quindi spettrometro e fotometro nel vicino infrarosso, che serve appunto per fare osservazioni nell'infrarosso, che è una di quelle frequenze che sfuggono alla nostra vista. VIS e NISP sono stati forniti dal Euclid Consortium, che è una collaborazione internazionale di scienziati a cui partecipano 14 paesi europei e poi altri gruppi di ricerca da Stati Uniti, Canada e Giappone. Le persone che orbitano, potremmo dire, intorno al progetto sono più di 2000, tante sono italiane e c'è di conseguenza grande attesa per i dati scientifici che potrà fornire il telescopio.
E allora magari a questo punto vi starete anche chiedendo, ma se nelle scorse puntate ci avete raccontato che il telescopio spaziale Webb era il più potente e figo di tutti, perché mai dobbiamo prenderci adesso la briga di portare un altro telescopio a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra? Bastava Webb?
Lo so io, perché dovete soffrire anche voi, non solo io.
In realtà il telescopio spaziale Webb ci offre immagini esteticamente magnifiche di posti lontanissimi e ci sta aiutando a comprendere tante cose su come funzionano le galassie, gli ammassi di galassie, le nebulose e tanto altro. Però non è lo strumento migliore per la cosmologia, cioè lo studio dell'universo nel suo insieme. Per studiarlo e provare a spiegare la sua origine e la sua evoluzione serve invece un approccio diverso, che parte da un modo diverso proprio di osservare le cose. Euclid ha questo compito e si inserisce nella scia di altri progetti simili che erano stati già condotti in precedenza, sempre per studiare l'universo nel suo complesso, e lo farà in modo molto più preciso.
Per capire che cosa farà Euclid, dobbiamo vedere velocemente che cosa sono la materia oscura e l'energia oscura. Proprio velocemente, quindi cercheremo di non farvi girare troppo la testa. Il dispositivo su cui ci state ascoltando, però anche le vostre orecchie, i neuroni del vostro cervello e gli atomi che li costituiscono e tutto ciò che avete intorno è fatto di materia. È tantissima roba, però in termini cosmologici è pochino, potremmo dire. Sì. La materia costituisce infatti meno del 5% dell'universo conosciuto. Tutto il resto è per il 25% circa materia oscura e per il 70% invece energia oscura. Ed entrambe sono completamente invisibili. Non sappiamo di preciso né che cosa siano e né come funzionino, però al tempo stesso siamo ormai abbastanza certi che esistano. O meglio, sono la spiegazione migliore che è venuta ai fisici per dare un senso ai fenomeni che regolano tutto.
Eh sì, e quando si è iniziato a calcolare le caratteristiche dell'universo è diventato evidente che la quantità di materia che riusciamo a vedere non è sufficiente per spiegare il modo in cui l'universo stesso è strutturato, Per esempio, la gravità legata alla materia non è abbastanza per tenere insieme le galassie, che sono grandi insieme di stelle, pianeti e altro materiale. Ce n'è così poca di questa materia che potremmo dire ordinaria, relativamente parlando sempre, che le stelle dovrebbero schizzare un po' da tutte le parti invece di starsene vicine, come avviene nelle galassie. Questo vuol dire che dovrebbe esserci qualcos'altro dentro, intorno alle galassie, che favorisce la loro coesione. Qualcosa che evidentemente non emette o riflette luce, qualcosa che appunto è oscuro, la materia oscura. Quindi, riassumendo, possiamo dire che sappiamo che deve esserci qualcosa lì fuori che non si fa vedere, che interagisce in qualche modo con la gravità e che ce n'è tantissima.
Se nel frattempo non vi siete persi per qualche galassia, è il momento di passare all'altra parte, quella dell'energia oscura. Nel 1929 l'astrofisico Edwin Hubble, quello che ricordiamo oggi grazie al telescopio spaziale che poi ha preso il suo nome, scoprì che l'universo si sta espandendo osservando il modo in cui appaiono le galassie più distanti da noi. Circa 70 anni dopo, quindi nel 1998, si sarebbe poi scoperto che l'universo è in una fase di espansione accelerata, quindi la velocità a cui si sta espandendo aumenta nel tempo. Fu una scoperta non da poco e fu anche abbastanza inattesa perché era in contraddizione col modello teorizzato fino ad allora, che prevedeva un rallentamento dell'espansione a causa dell'effetto della gravità. Ma che cosa determina questa circostanza?
Ecco, e anche in questo caso una risposta ancora non c'è, però uno dei modelli cosmologici più presi in considerazione ipotizza che sia l'energia oscura a contrastare in qualche modo la gravità e a fare sì che l'universo stia accelerando nella propria espansione. È una forma di energia ipotetica che sarebbe diffusa omogeneamente nello spazio e che non riusciamo a rilevare direttamente. Naturalmente intorno alla materia oscura e all'energia oscura ci sono tantissime teorie. Alcune sono affascinanti e sono tutte decisamente più complicate di come ve le abbiamo riassunte in pochi minuti. Però vi basta ricordare che sono l'idea migliore che ci è venuta in decenni di studi, simulazioni e modelli teorici per provare a spiegare come faccia l'universo a stare insieme e ad avere le caratteristiche che poi conosciamo.
Euclid serve proprio a questo, quindi a fare osservazioni e misurazioni molto precise di ciò che riusciamo a vedere per calcolare il ruolo di ciò che invece non riusciamo a osservare perché ci è oscuro. Per farlo, il telescopio spaziale misurerà il modo in cui appaiono diversamente le galassie molto lontane, non solo nello spazio, ma anche nel tempo, visto che sono talmente distanti da aver richiesto alla luce miliardi di anni per attraversare tutto quello spazio fino ad arrivare ai sensori del telescopio.
Euclid sfrutterà anche un particolare effetto che si chiama lente gravitazionale, anche qua potremmo raccontarvi per decine di minuti che cos'è.
Ma non lo faremo.
Esatto, vi diremo soltanto che si verifica quando la luce emessa da una galassia arriva a chi la sta osservando distorta a causa dell'influsso delle grandi concentrazioni di materia che può trovare lungo il suo percorso. Questa materia è costituita per esempio da altre galassie che ci sono visibili e per la maggior parte però è costituita poi da materia oscura. Quindi se misuri molto accuratamente il fenomeno e conosci la materia delle galassie, perché quelle li riesci a vedere, puoi ricostruire quanta altra materia oscura sia stata coinvolta nel fenomeno e puoi quindi stimarne la distribuzione in una certa parte di universo.
Nel corso della sua missione Euclid osserverà miliardi di galassie e mapperà circa un terzo del cielo, che è una cosa insomma abbastanza grande da dire. Creerà una mappa tridimensionale estremamente accurata che potrà essere impiegata per calcolare proprio l'espansione dell'universo e le sue evoluzioni in miliardi di anni. I gruppi di ricerca avranno a disposizione una quantità enorme di dati e forse riusciranno a renderci un po' meno oscuro l'universo. Oscuro.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Megnetti, sei mai stato a vedere le pitture rupestri?
Le pitture no, però ho visto le incisioni rupestri in Val Camonica, al Parco Nazionale, sono bellissime, consiglio a tutti di andarci.
Che bello. Io invece le pitture le ho viste in Spagna, anzi in Cantabria, che è una regione nel nord della Spagna, e ho visto delle pitture minori, diciamo così, okay, perché volevo andare in una grotta famosissima, che è quella di Altamira, però c'erano solo pochi ingressi al giorno, bisognava fare una lotteria, io ho partecipato, ma come puoi immaginare non ho vinto e quindi ho ripiegato su delle grotte minori che però erano molto belle e c'entrano con la storia che vi racconteremo oggi.
Eh sì, perché fino a qualche anno fa si pensava che i disegni sulle pareti delle grotte fossero una prerogativa della nostra specie, quindi Homo sapiens, però da qualche tempo sappiamo che lo facevano anche i nostri cugini Neanderthal, certo non ai livelli dei dipinti dei bisonti della grotta di Altamira di cui parlavamo poco fa, però comunque facevano delle cose abbastanza creative.
Infatti proprio vicino lì ad Altamira, nella grotta di El Castillo, che è poi quella che ho visto anch'io, ci sono delle pitture che sono molto più semplici, sostanzialmente dei segni e poi delle impronte in negativo delle mani, quindi come se fossero degli stencil, che erano state datate inizialmente a 25.000 anni fa. Nel 2012 sono state utilizzate delle nuove tecniche per analizzare i pigmenti e la lancetta è stata spostata indietro di 15.000 anni, arrivando a 40.800 anni fa e facendo quindi sollevare l'ipotesi di una possibile attribuzione di quelle opere lì ai Neanderthal. Io che ho visitato quelle grotte, non mi ricordo se nell'estate del 2015 o del 2016, mi ricordo della guida che ci raccontava di queste mani che potevano essere di Homo sapiens oppure di Neanderthal, e questo mi ricordo che mi aveva generato, insomma, non poca emozione.
E la scoperta di El Castillo ha messo in dubbio l'ipotesi fino ad allora prevalente che le capacità artistiche e quella che viene proprio chiamata intelligenza simbolica fossero una prerogativa nostra, cioè degli Homo sapiens. Da allora ne sono state trovate altre di queste prove. Nella grotta di Fumane, in provincia di Verona, per esempio, sono stati ritrovati resti di piume e di conchiglie che erano utilizzate dai Neanderthal per farsi belli, quindi per l'abbellimento e l'adorno personale. In altre grotte in Spagna sono state invece trovate stalagmiti dipinte con pigmenti a base di ocra o altri stencil delle mani con datazioni che sono sempre compatibili con l'epoca dei Neanderthal. Però il dibattito sull'attribuzione di questi dipinti è sempre stato molto acceso e la comunità dei paleoantropologi è anche particolarmente vivace. Quando si tratta di fare qualche disputa non si tirano mai indietro.
Mai. Comunque il 21 giugno sulla rivista PLOS ONE è stato pubblicato uno studio dal titolo abbastanza netto: le prime inequivocabili incisioni rupestri dei Neanderthal. Il riferimento è appunto ai segni ritrovati da un gruppo di ricerca dell'Università di Tours in una grotta alla Roche-Cotard nella valle della Loira in Francia, attribuiti inequivocabilmente, dice il titolo, ai Neanderthal.
E questa sicurezza, perché trovare la parola inequivocabili in un paper scientifico vuol dire sempre prendersi una bella responsabilità, deriva dal fatto che l'area della grotta nella quale sono state trovate le incisioni era diventata inaccessibile per la deposizione di sedimenti tra 51 e 57 mila anni fa, quindi prima che Homo sapiens arrivasse in Europa. Anche qua poi c'è molta discussione su quando sia effettivamente arrivata la nostra specie, però la data su cui sembra esserci più consenso viaggia intorno ai 45 mila anni fa.
E quindi sembra che quei segni lasciati sulle pareti di tufo o direttamente con le dita o magari usando dei rametti o dei piccoli strumenti siano proprio dei Neanderthal. I ricercatori hanno fatto un lavorone di distinzione dei disegni intenzionali da quelli lasciati per esempio dalle zampate degli animali e c'è stato anche un grosso lavoro di ricostruzione tridimensionale per cercare di capire come li abbiano fatti. Nello studio, che è accessibile a tutti sul sito di PLOS ONE, si possono vedere proprio le foto e noi vi invitiamo ad andare a guardarle. Ci si ritrova molto di noi, per esempio di quei disegni che noi tracciamo sulla sabbia quando siamo in spiaggia, tra linee, cerchi e altre cose.
A te la paleoantropologia rende veramente poetica.
Vero.
Dirlo.
Comunque smetto subito, tranquillo, perché questa settimana è uscita un'altra notizia in ambito paleoantropologico che parla di cannibalismo.
Ah beh, bel salto.
Eh sì, perché mentre qualcuno era intento a dipingere le pareti, c'erano altri che si mangiavano gli uni con gli altri. Beh no, in realtà non proprio nello stesso momento. Se prima eravamo più o meno a 50.000 anni fa, adesso dobbiamo andare un po' indietro.
Vabbè, 60, 70, 100.000 anni, robina così?
Un milione e mezzo, circa.
Hai capito.
Circa.
Vabbè.
Parliamo sempre di nostri antenati, molto più primitivi dei primi Homo sapiens, però pur sempre ominini. E qui dobbiamo ricordare che gli ominini sono quelli che noi abbiamo sempre chiamato ominidi, però visto che le cose si sono fatte molto complicate nella ricostruzione del nostro passato, roba che le telenovelas e la mia Un posto al sole ci fanno un baffo, si preferisce usare il termine ominini per definire tutta la nostra discendenza fino alla separazione con gli scimpanzé che è avvenuta 6 milioni di anni fa, mentre rientrano nella famiglia tassonomica degli ominidi anche i gorilla e gli oranghi.
E qui incontriamo la paleoantropologa Brianna Pobiner dello Smithsonian National Museum of Natural History di Washington, che ha notato dei segni che nessuno aveva mai notato prima su una tibia di 1,45 milioni di anni fa che è conservata in un museo a Nairobi, in Kenya. Pobiner studia quelli che erano i rapporti dei nostri antenati, possiamo dire, con gli animali che avevano intorno e quindi va a cercare dei segni che possono esserci per esempio sulle ossa di morsi o di altre fratture che possono essersi verificate proprio nei contesti in cui vivevano i nostri antenati, a differenza magari di cosa fanno i suoi colleghi che fanno attività più classiche di ricostruzione degli scheletri, di vedere come erano fatti, quali erano le loro caratteristiche fisiche. E nell'ambito di questa attività di ricerca Pobiner ha trovato sia dei morsi che erano riconducibili appunto a degli animali e poi però anche delle incisioni su queste ossa che erano dei segni lasciati da altri ominini.
Eh sì, tu prima parlando di Euclid dicevi che Euclid permette di cambiare un po' prospettiva e di fatto è quello che ha fatto Pobiner, lei ha cambiato prospettiva rispetto ai suoi colleghi, cercava dei segni sulle ossa e effettivamente ha trovato dei segni su ossa che erano lì al museo di Nairobi dagli anni 70, per cui insomma erano visibili a tutti, però le devi cercare le cose per poi trovarle. Questi segni sono dei taglietti effettuati con una pietra affilata, come stabilito poi dalle analisi molto approfondite che sono state effettuate sull'osso. La scienziata ha dichiarato proprio alla rivista dello Smithsonian che la spiegazione più plausibile è che l'abbiano fatto per mangiarlo.
Non è chiaro se l'uccisione e lo smembramento siano stati risultati di una violenza ominina o animale, oppure se gli individui siano morti per cause naturali e poi siano stati successivamente consumati. Sebbene il cannibalismo sia considerato un tabù nella maggior parte delle società umane moderne, sembra che sia stata una pratica più comune tra i nostri antenati preistorici sia per questioni nutrizionali sia per scopi rituali e simbolici. E visto che all'epoca in quella zona convivevano diverse specie di ominini, non è neanche possibile determinare con certezza di chi fossero le ossa, né chi fosse il paleomacellaio e quindi se appartenessero poi alla stessa specie.
Tra l'altro non ci pensiamo mai e poi ci perdiamo magari in discussioni infinite sulla convivenza con gli altri, dove gli altri sono persone appartenenti alla nostra specie, però c'è stato un tempo in cui era normale per Homo sapiens convivere con specie diverse di ominini appunto. I Neanderthal, che erano europei, hanno accolto noi sapiens che venivamo dall'Africa e per 15.000 anni circa abbiamo convissuto e ci siamo anche incrociati. Però i sapiens hanno convissuto e si sono incrociati anche con la specie dei Denisovani nelle regioni dell'Asia centrale, che a loro volta si sono incrociati con i Neanderthal, quindi tutte specie diverse, non sono neanche tutte quelle che abbiamo elencato, tanto che per descrivere le nostre origini si parla di cespuglio evolutivo.
Ora io faccio il bagnetto a Mickey, poi facciamo un bel blo 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 blo.
Cosa dice?
Du 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 bi 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 bi.
Ma cos'è scema questa?
Beh, qualcuno di voi probabilmente si ricorda della nonna di Senti chi parla, che era quel film di fine anni 80 su come ci vedono i bambini appena nati, c'era anche Paolo Villaggio che dava la voce al bambino. Tu l'hai visto, immagino, Mautino, no?
Sì, se l'avessi visto credo che me lo ricorderei.
Ecco, quindi neanche Senti chi parla.
No.
Ok. Comunque, prima o poi facciamo tutti quei versi che fa anche la nonna in questo spezzone, che sono un po' strani e che ci viene quasi spontaneo di fare quando siamo davanti a un bambino. È un elemento comune a culture anche molto diverse fra loro e ha in effetti pare una sua utilità. Per esempio, aiuta ad attirare l'attenzione del bambino e secondo diversi studi serve anche a creare una specie di legame con gli adulti e a fargli poi imparare più velocemente a parlare.
Questo modo di parlare viene di solito definito baby talk ed è una varietà linguistica particolare che è un po' tipica della nostra specie, però forse non esclusivamente degli esseri umani. Alcuni oranghi, gorille e scimpanzé, a proposito del discorso che facevamo prima del cespuglio e delle nostre discendenze, fanno qualcosa di simile, però gesticolando. Sono stati osservati comportamenti simili al baby talk anche in alcune specie di pipistrelli e di passeriformi, però è difficile dire se si tratti effettivamente di un modo di comunicare fare simile al nostro, perché sappiamo ancora poche cose di come comunicano gli animali.
C'è però un'eccezione, perché alcune cose su come comunicano degli specifici animali le sappiamo, e sono i delfini, o per meglio dire alcune specie di tursiopi. Sappiamo che ogni esemplare produce un fischio che è molto personalizzato e che viene impiegato un po' come se fosse un biglietto da visita, quando per esempio più delfini si incontrano e fanno conoscenza tra loro, oppure se un delfino deve segnalare la propria presenza quando si sta allontanando dal suo gruppo di appartenenza. Di solito un delfino ne produce uno che rimane sempre uguale per buona parte della sua vita ed è altamente tipico e suona più o meno così.
Chissà che cosa ci ha detto quel delfino.
Si è presentato.
Ah, probabilmente sì. Allora presentiamoci anche noi, quindi piacere delfino. Comunque, proprio mentre studiava questi suoni, un gruppo di ricerca della Woods Hole Oceanographic Institution negli Stati Uniti si è accorto che le madri modulano diversamente il loro fischio distintivo quando hanno a che fare con i loro piccoli. Fanno dei fischi più acuti e prolungati, un po' come facciamo noi quando ci rivolgiamo ai bambini piccoli.
Il gruppo di ricerca ha confrontato 19 registrazioni di diverse madri con i loro piccoli, notando che ogni madre cambiava il fischio nello stesso modo, al punto da essere uno degli indizi più convincenti di baby talk trovato tra gli animali. Quindi l'ipotesi è che i delfini abbiano sviluppato questa capacità per attirare più facilmente l'attenzione dei loro piccoli e fare in modo che capiscano di essere stati richiamati, senza magari confondersi con altri richiami fatti da altri delfini.
In casi come questi, lo diciamo spesso, però lo ribadiamo anche oggi, il rischio di vedere negli animali qualcosa che in realtà c'è nei nostri comportamenti è molto alto e quindi bisogna fare molta attenzione a non lasciarsi andare a facili conclusioni. Il gruppo di ricerca non esclude comunque che, modulando diversamente i suoni, le madri riescano a creare un rapporto più stretto con la loro prole, che di solito si mantiene molto a lungo.
Verificare questa circostanza non è però semplicissimo e richiederebbe di condurre esperimenti nei quali le madri vengono per esempio separate dai figli precocemente e per lungo tempo, così da vedere quali differenze potrebbero emergere. Ovviamente non sarebbero test eticamente accettabili e quindi il gruppo di ricerca sta pensando ad altre soluzioni per capire qualcosa di più su questo eventuale baby talk anche fra i delfini. Mautino, prima di chiudere ho una domanda.
Dimmi.
Ma i fagioli?
Allora, li ho seminati.
Ok, ricordiamo cos'erano questi fagioli.
I fagioli fanno parte di questo progetto di Citizen Science che noi abbiamo contribuito a lanciare a livello europeo, a cui tante persone che ci ascoltano hanno aderito, abbiamo aderito anche noi nella persona della me medesima. Li ho seminati un po' in ritardo, però non troppo in ritardo, e sto aspettando che facciano quello che devono fare dei semi. So perché sono iscritta a un gruppo Facebook dove ci sono altri fagiolari che qualcuno sta già raccogliendo, quindi so, ci sono varie fasi della crescita.
Vabbè, così vediamo anche in diversi periodi dell'anno come crescono diversamente.
Sì.
E hai anche un piano per quando te ne andrai in vacanza? Chi si occuperà dei fagioli?
Credo che verrà mia sorella con i nipoti a bagnarli, li ho responsabilizzati, per cui insomma tutto previsto.
Perfetto, un esperimento collettivo. Allora, se volete sapere come andrà a finire, potete continuare a seguire Ci vuole una scienza. Come sempre ci potete anche scrivere a civuoleunascienza@post.it. Vi ricordiamo che trovate queste e tutte le altre puntate sulle principali piattaforme e sull'app del Post. Se volete scaricarla basta andare su app.ilpost.it e da lì la trovate molto facilmente.
Noi ci sentiamo come sempre venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.